State ascoltando SBS Italian.
Abbiamo lasciato il centro del CBD, abbiamo lasciato Bennett's Lane e ci siamo incamminati verso Lygon Street per arrivare in un posto che personalmente non capisco perché è stato scelto. Ok, è Piazza Italia, ma Piazza Italia, se non mi sbaglio, è stata inaugurata quando? 20 anni fa più o meno?
2006.
Perché 2006. Siamo qua allora?
Siamo qui per due motivi. Abbiamo parlato al Royal Exhibition Building della cultura alta italiana che gli anglo-australiani valorizzavano. E volevo parlare anche del craftsmanship italiana.
E stai indicando proprio i San Pietrini che si trovano proprio qua in Piazza Italia, che in effetti sembra di essere in un certo senso Piazza San Pietro a Roma, più o meno.
Se chiudiamo occhi. Infatti, perché questo craftsmanship italiano era molto importante, era molto, anche come quelle, la cultura alta, era anche molto apprezzata nel, diciamo, il periodo di federazione in Australia, anche prima. E allora volevo dire che questo, con altre alte arti d'Italia, erano molto positive, avevano connotazioni positive per gli australiani.
Quindi da una parte abbiamo Royal Exhibition, abbiamo le citazioni di Brunelleschi, e da parte qua la cosa un po' più bassa, i San Pietrini.
Sì, 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 è uguale importante, diciamo. Anche volevo venire qui per l'altro motivo, è perché c'è il migrato italiano, che noi sappiamo è venuto sempre, cioè durante gli ultimi 200 anni ci sono venuti sempre questi italiani, e questo quando era iniziato nel 2006, gli italiani erano proprio un preziato parte dall'Australia, dalla cultura multiculturale, l'italiano è qui, a primo posto. Ma non era sempre così, e volevo dire che questo è veramente un esempio concreto della salita dell'italiano in Australia.
Tra l'altro qua Piazza Italia, inaugurata nel 2006, era un vecchio parco, è stato scavato all'interno, è stata formata una spianata, è stata fatta questa piazza che è sede di concerti, festival, eccetera, ed è praticamente all'imbocco, all'inizio di Lygon Street, venendo dal CBD. Poi in realtà, andando oltre, si arriva nella parte, diciamo, più intensa di Lygon Street, con i locali storici. Dopo questa piccola pausa per ammirare il selciato e i San Pietrini di Piazza Italia, dove andiamo?
Di solito andiamo a prendere un caffè, perché ci vuole.
Allora andiamoci.
Ok.
E la nostra passeggiata attraverso Lygon Street ci ha portato in una stradina laterale, Faraday Street. Siamo di fronte a un edificio che una volta era un cinema. Adesso in realtà c'è un ristorantino giapponese. Fino a poco tempo fa c'era un ristorantino di hamburger. Insomma, i tempi che cambiano. Questo bel edificio Art Deco non è più un cinema, nonostante l'insegna sia ancora lì. Perché siamo qua?
Siamo qui per parlare della cinema italiana e anche della cinema di Hollywood, che era fatta a Roma durante gli anni 50. E questo è importante perché questa cinema faceva vedere questi film, e questi film portavano...
Ecco, il cinema si chiamava The Carlton.
Carlton Movie House.
Carlton Movie House.
Yeah. Anche prima di quello era... Penso che l'edificio era fatto, costruita... as a trades club, a Jewish club initially, e poi è diventato una cinema. Penso negli anni 30 è diventato una cinema.
E da un 25 anni che ormai ha cambiato. Tu sei stata l'ultima volta qua negli anni 90?
Sì, io nel 97 sono venita a vedere Pulp Fiction l'ultima volta. Belle memorie.
E poi non è più un cinema.
No, è parecchio tempo adesso.
Perché ci vuoi parlare del cinema? Cioè, nel senso, cosa c'entra con la cucina?
Con la cucina. Allora, c'è Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'era un periodo molto brutto, e poi c'era questa economic miracle, il miracolo economica. I prodotti della cultura italiana, diciamo, la moda, la Vespa, disegni italiani, cinema, tutte queste cose sono andate nel mondo e portavano questa idea che Italia aveva glamour.
aveva il glamour.
Glamour italiana.
Vacanze romane,
sì,
la Vespa,
sì,
con Audrey Hepburn.
Vita, tutte queste cose. E sono andate in tutto il mondo queste idee italiane.
Anche in Australia?
Sì, sì, in Australia. Allora, di Australian Women's Weekly, che era la rivista molto popolare in quegli anni, aveva sempre storie di stars, quelli di Hollywood, ma anche quelli italiani, cioè Sofia Loren, Gina Lollobrigida, andavano molto di moda qui in Australia. E anche certe cose hanno fatto per far vedere questa glamour in vivo. E uno era che Maya, negozio di Maya, e anche Australian Women's Weekly hanno deciso di fare queste sfilate di moda. E hanno preso queste 5 modelli italiani che erano bellissime ragazze. Una addirittura era Miss Italia.
In che anni siamo?
55. E sono venuti qui in Australia e erano sul primo piano del Women's Weekly, nei giornali, parlavano.
Tra l'altro, scusa, mi stai facendo vedere in questo momento la foto di Women's Weekly. È abbastanza buffa la foto, perché ragazze bellissime, però è chiaramente una foto presa in inverno in Italia, quindi hanno dei cappottoni che qua in Australia non si potrebbero mai mettere.
No, infatti. Però, sai, tutti i giornali scrivevano come facevano i capelli, come si truccavano, come si vestivano, e dicevano gli australiani devono imparare di queste ragazze. Sono venuti, hanno fatto queste sfilate in tutti i posti, e in questi sfilati non era solo la moda, era anche il cibo italiano, era anche la musica italiana, architettura italiana. Facevano tutto per far capire che Italia significa glamour. Allora, cosa entra con il cibo? È che quelli che vendevano il cibo hanno usato queste idee di Italia per venderlo agli australiani. Hanno in un certo modo divorziato il cibo italiano dagli italiani migranti, perché loro non erano apprezzati.
Ma ecco, è proprio quello che io naturalmente non ho vissuto di persona, però so che uno dei grandi problemi della migrazione nel dopoguerra era il razzismo.
Sì.
Insomma, italiani brutti, sporchi e cittadini di serie B. E negli anni, metà degli anni 50, hai quest'altra immagine di modelle, di cinema, di lusso, di glamour. Come si riusciva a combinarle?
È molto interessante come l'hanno fatto. Queste idee erano così forti e non lo so come l'hanno divorziato veramente, però l'hanno fatto, perché quelli che vendevano il cibo l'hanno associato solo con queste idee di glamour, di italiana glamour. Invece, cioè, questo era il 55, un anno prima, in 54, c'era un grande articolo sul giornale che scriveva dei femmine italiane che venivano qui e diceva che erano sporchi, andavano al bagno sulla deck of the boat.
Ah, proprio sul ponte,
sì,
delle barche.
Sì, sì, erano veramente sporchi. E cioè,
quindi da una parte la stampa scandalistica che dice serie B non sono veramente dei nostri, un po' il trattamento che la nuova immigrazione magari dall'Africa sta ricevendo adesso in Australia, e dall'altra parte il glamour e le modelle.
E il cibo era associato con glamour. E per questo, secondo me, è andata avanti. E anche si vede nell'esempio del espresso bars, che c'erano due tipi di espresso bars. C'erano quelli per gli italiani, che solo gli italiani andavano lì, e quelli dove parlavano di lavoro, di mangiano cose che sanno. E dopo c'era un'altra parte dei department stores, e loro facevano questo espresso bars che erano molto più trendy, molto più di lusso, di glamour. Erano proprio divorziati, e a un certo punto sono venuti insieme, però ci voleva parecchi anni.
È uno dei momenti in cui sono congiunte, forse negli anni 70, quando un brand super popolare come Legos, che adesso lo conosciamo, tra l'altro io non lo sapevo, me l'hai raccontato tu poco fa, Legos in realtà era australianissima, non aveva niente di italiano, ma
no,
per motivi di marketing l'hanno spostato nell'Italia. Ebbene, Legos, che adesso siamo abituati alle pubblicità con le nonne, aveva Gina Lollobrigida.
Sì, durante gli anni 70 hanno usato proprio lei per vendere questa idea di cibo italiano in Australia.
E quindi noi adesso, data un'ultima occhiata a questo bellissimo edificio in Faraday Street, continuiamo il nostro viaggio. Dove andiamo adesso?
Andiamo da Jimmy Watson,
che nonostante il nome super anglosassone, ha tanto tanto a che fare con la comunità italiana.
Vero, molto vero.
E siamo arrivati in questa nostra camminata alla fine della parte di Lygon Street che interessa tanto la comunità italiana, visto che chiaramente Lygon Street va avanti per una decina di chilometri, ma questa è, diciamo, la parte che normalmente viene associata agli italiani. E siamo in Elgin Street, che è praticamente una piccola viuzza, davanti a un murales che però è nuovissimo, per cui non penso che abbia alcun valore, e dietro Jimmy Watson.
Sì.
Un nome che è appunto famosissimo a Carlton, famosissimo per la comunità italiana, un nome che trae in inganno perché dici Jimmy Watson cos'è, un pub? No, in realtà è italianissimo come concetto.
Sì, sì, infatti qui ho la famiglia di Jimmy Watson per far capire come era importante nel mondo non solo il cibo italiano ma anche il mondo dell'ospitalità di Melbourne, perché qui c'è Jimmy.
Jimmy, eccolo.
Allora,
qua.
Madre, Giselda, era italiana.
Eccola.
Lei veniva di Benedetto Pannelli, questo è il nonno di Jimmy, che lui è venuto in Australia vicino 1898, e lui era un market gardener. E dicono che è cresciuti i primi broccoli qui in Australia. Questo non lo so se è vero o no.
Ma noi vogliamo crederci.
Sì, sì, perché no? Allora, Benedetto, Giselda, la mamma, il padre invece veniva di Tasmania, che era coal miner. Allora, la sorella di Jimmy era Mary. Mary si è sposata con questo che non ho mai saputo come si dice questo nome.
Calixte Denat.
Ma lui era molto famoso, e anche Mary, perché loro avevano un ristorante che si chiamava Café Denat, che andava molto di grande, molto di lusso qui a Melbourne nel 19th century, early 20th century. Quella è la sorella del padre, la zia di Jimmy. E poi, se andiamo qui, vediamo questo nome, Rinaldo Massoni, che lui si è sposato con la sorella di Jimmy. Sai chi è Rinaldo Massoni?
No.
No, ok, no, va bene.
Massoni... Prima o poi riuscirò a rispondere sì a una delle tue domande.
Massoni ha cominciato il Caffè Florentino, che oggi sarà Grossi Florentino.
Grossi Florentino.
Negli anni 20 e 30. Allora, molto un ristorante molto importante nella storia, diciamo, del cibo italiano in Australia.
E che è anche questo nel centro,
sì,
di Melbourne, nel,
sì,
CBD.
Sì, sì. E anche lui faceva parte di cosa si chiama la Spaghetti Mafia. E un 5-6 famiglie italiane durante gli anni 20 e 30 che avevano il ristorante al centro. Invece qui Antonio Vergona, questa è la zia di Jimmy, ha sposato questa famiglia Vergona italiana.
Quindi,
e loro avevano anche ristorante.
Un miscuglio incredibile tra Italia e Tasmania.
Infatti. E poi con la seconda moglie, lei ha sposato, allora questa sarà il step nonna di Jimmy, lei ha sposato con questo John Ferguson. John Ferguson.
Sai chi è? No, non lo so.
Nemmeno devo chiedere. Allora, Ferguson Play. Mai sentito? No, ok. Bakeries. Hanno tanti bakeries qui a Melbourne.
Okay.
Ferguson Play Bakehouse si chiama.
Comunque inizio a capire perché veniva chiamata Spaghetti Mafia. Insomma, sostanzialmente avevano le mani in pasta, pardon my pun, in tutta la ristorazione.
Sì, 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 sì. E anche, cioè, i figli, questo è il figlio di Jimmy, Alan, che lui addirittura ha cominciato, ogni tanto si vede che è ancora qui Alan, e lui ha cominciato la Lygon Street Festa, era molto instrumentale, e dopo i figli Nigel e Simon sono ancora qui. Allora è sempre nella famiglia questo Jimmy Watson. Però ha cominciato durante gli anni 30 per far capire agli australiani che vino era una cosa buona, non era una cosa solo per quelli che non avevano casa.
Ecco che era un po' ai tempi, nel 1930, è l'Australia che ce la ricordiamo, Rugged Australia, vai al pub per prenderti la birra.
Sì, la birra, infatti.
E quindi loro portano il vino nelle, sì, tavole anche degli australiani.
Sì, questo è vero, hanno fatto molto, Jimmy Watson ha fatto molto per far capire che il vino era un bevante civilizzato, era buona, era per mangiare, si beve il vino, e hanno fatto sempre molto in questo campo.
Allora, noi purtroppo non abbiamo tempo di entrare a Jimmy Watson per prenderci un bicchiere di vino, ma possiamo concludere questo viaggio. Siamo partiti dall'inizio alla Carlton Exhibition per vedere le ispirazioni dell'Italia rinascimentale alta, per poi proseguire con quella bassa a Piazza Italia per andare a vedere i primi volumi dedicati alla cucina italiana del 1937, per poi scoprire come il glamour ha cambiato la prospettiva. Senti, questo viaggio nella cucina italiana che cosa ti ha insegnato?
Che non dobbiamo credere nei miti. Ci sono tanti miti quando parliamo della cucina italiana, in Italia e anche qui. E dobbiamo sempre provare di cercare perché mangiamo come mangiamo. Penso che è questo, fare la domanda a capire meglio come è veramente. Io dico sempre che io faccio il viaggio, questa passeggiata, nella vera storia della cucina italiana in Australia.
Tania Camarano, grazie per avermi portato e per aver portato i nostri ascoltatori in questo viaggio alla scoperta della cucina italiana di Carlton.
Grazie Carlo, è stato un piacere.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.